I giochi dell'armonia presenta
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.
Cari amici, bentrovati ancora una volta insieme come ogni mercoledì per rivivere i momenti principali della settimana vissuti con il Papa e dal Papa. Il Papa in queste ore è ancora in Messico, ultimi appuntamenti, l'incontro col mondo del lavoro in queste ore, poi ci sarà la celebrazione finale a Ciudad Juárez, scusate, e poi il rientro. Il Papa arriverà a Roma quando saranno circa le 3 del pomeriggio, 2 e mezzo, 3 del pomeriggio di giovedì. Quindi possiamo ripercorrere insieme questo appuntamento, questo viaggio breve nel tempo ma pieno di significato e di appuntamenti. Iniziamo a ritroso e cominciamo cioè dall'ultimo appuntamento importante e significativo della giornata di ieri, l'incontro con i giovani del Messico. L'incontro è avvenuto a Morelia, in una zona abbastanza lontana da Città del Messico, da dove invece Papa Francesco ha fatto sempre base per i suoi spostamenti. È un incontro davvero molto significativo. Gabriella Ceraso.
È una distesa sterminata di palloncini colorati e mani alzate che accoglie allo stadio la piccola vettura elettrica che conduce il Papa fino al grande palco bianco. E la festa, tanto attesa, entra nel vivo. Sfilano bandiere di ogni diocesi, cortei di danze tradizionali si alternano a coreografie, dominano i colori di grandi farfalle monarca delle Americhe, fino al volo di palloncini bianchi a un'imponente croce issata verso il cielo. Ma l'incontro col Papa non è solo questo. Per i giovani arrivati da ogni parte del Messico è l'occasione per raccontare successi e sofferenze del presente.
Somos atrapados por la desesperación.
Violenza, narcotraffico, poco lavoro, cattiva educazione sessuale e perdita di rapporti umani ci condizionano, dicono in quattro, sul palco, mentre il Papa prende appunti. Eppure le nostre aspirazioni, ribadiscono, sono la famiglia e la pace. Vogliamo vincere la tipidezza e il conformismo, essere giovani in uscita. E allora dove trovare la speranza? Il Papa lascia loro una parola chiave: Gesù Cristo.
Ustedes son la ricchezza.
Voi siete la ricchezza del Messico, la ricchezza della Chiesa, non vi sto prendendo in giro. Siete ricchezza che occorre trasformare in speranza, come la materia prima. Ma non c'è speranza se non c'è stima di sé, se c'è chi ti svaluta, ti mette in disparte, ti fa sentire di ultima categoria, ti fa credere che vali solo perché sei ricco. Capisco, aggiunge, che è difficile sentirsi ricchezza per la nazione tra difficoltà e diritti negati, ma ve lo ripeto, è così, ed è così perché...
Perché come ustedes... Creo en Jesucristo.
Perché come voi credo in Gesù Cristo. È Lui che trasforma la ricchezza in speranza, che risveglia l'incanto di sognare e ti fa dire che l'unico modo di vivere non è nella povertà, nell'emarginazione, nel narcotraffico. Dunque abbracciatevi a Lui quando il mondo sembra cadervi addosso. Non staccatevi dalla sua mano e se cadete lasciatevi rialzare.
E nell'arte
di ascendere il trionfo non è nel non cadere ma nel non rimanere a terra, mai. Furbi come serpenti, umili come colombe, giovani. Il Papa consegna un impegno: costruire santuari, comunità, parrocchie e soprattutto famiglie che sono, dice, la prima scuola e la prima base di una grande nazione.
Nel primo pomeriggio il Papa aveva visitato la cattedrale di Morelia, questo incontro soprattutto con i rettori delle università messicane e all'interno anche con alcuni bambini del catechismo. Poi però subito prima c'era stata la grande messa, la celebrazione con i sacerdoti, religiosi, religiose, consacrati e seminaristi della diocesi, tutto in uno stadio, circa 20.000 i presenti, e di questo ci parla Alessandro Guarasci.
È una terra non facile, Morelia. Il narcotraffico è purtroppo una dura realtà, con la sua guerra tra bande, ma questa è anche una terra che ha fatto della tutela del suo patrimonio artistico una bandiera. In almeno 20.000 accolgono Francesco, segno di un affetto che coinvolge tutto il popolo messicano. Davanti al clero, alle religiose e religiosi, il Papa ricorda il valore della preghiera e chiede loro un forte impegno. Non siamo né vogliamo essere dei funzionari del divino, non siamo né desideriamo mai essere impiegati di Dio, perché siamo invitati a partecipare alla sua vita, siamo invitati a introdurci nel suo cuore, un cuore che prega e vive dicendo Padre nostro. Le tentazioni d'altronde sono molte, E allora, quale può essere una delle tentazioni che sorge non solo dal contemplare la realtà, ma nel viverla, dice il Papa? Che tentazione ci può venire da ambienti dominati molte volte dalla violenza, dalla corruzione, dal traffico di droghe, dal disprezzo per la dignità della persona, dall'indifferenza davanti alla sofferenza e alla precarietà? Che tentazione potremmo avere noi, sempre nuovamente, noi chiamati alla vita consacrata, al presbiterato, all'episcopato? Che tentazione potremmo avere di fronte a tutto questo? Di fronte a questa realtà che sembra essere diventato un sistema inamovibile? No dunque ad ogni forma di rassegnazione. Di fronte a questa realtà ci può vincere una delle armi preferite del demonio, la rassegnazione. E che fa? La vita è così. Una rassegnazione che ci paralizza, una rassegnazione che ci impedisce non solo di camminare, ma anche di fare la strada. Una rassegnazione che non soltanto ci spaventa, ma che ci trincera nelle nostre sacrestie e apparenti sicurezze. Una rassegnazione che non soltanto ci impedisce di annunciare, ma che ci impedisce di lodare. Quanto ci aiuta dunque osservare il legno con cui siamo stati fatti? Il Papa dunque porta l'esempio di Tata Vasco, lo spagnolo che si fece indio per aiutare le popolazioni indigene vessate e costrette a vagabondare per ottenere il cibo. Un esempio di come si può vincere appunto la rassegnazione. La giornata è proseguita con la visita alla cattedrale, dove il Papa ha salutato alcuni ragazzi della prima comunione. Presente anche la bambina miracolata dal beato José Sánchez del Río, un ragazzo di 15 anni ucciso nella persecuzione dei cristeros degli anni 20, che sarà presto canonizzato. Ai ragazzi ha ricordato il valore della preghiera e della famiglia, aggiungendo che la vita non è bella se si hanno nemici. Da Città del Messico, Alessandro Guarasci, Radio Vaticana.
Grande spazio naturalmente anche per la famiglia. Papa Francesco nella giornata di lunedì è stato a Tuxtla Gutiérrez, due importanti incontri, uno proprio dedicato espressamente alle famiglie, un incontro di cui ci riferisce Adriana Masotti.
Le famiglie riempiono lo stadio, offrono la loro realtà spesso difficile e attendono l'incoraggiamento del Papa. È un dialogo quello che avviene tra loro e Francesco, fatto di gesti e di parole di tenerezza. Francesco si dice grato per le loro testimonianze offerte con semplicità. A parlare per primo Emmanuel, un ragazzino in carrozzina perché affetto da distrofia muscolare. Racconta il suo dolore che poi però diventa scoperta di nuove possibilità. È lui che fa coraggio ai suoi e parla del Vangelo agli altri ragazzi, spesso soli e disorientati. C'è poi una coppia che festeggia 50 anni di matrimonio e testimonia che l'amore fedele è possibile. Un'altra, sposata solo civilmente a causa di un precedente divorzio, che incontrata la Chiesa si è messa a servizio dei più poveri. E infine una madre single, tentata più volte dall'idea dell'aborto a causa della solitudine, ma che è riuscita sempre a scegliere la vita. Papa Francesco sottolinea il tema del coraggio da dare l'un l'altro e che Dio ci dà. Tutti noi che siamo qui abbiamo fatto esperienza che Dio Padre ha dato coraggio alla nostra vita. Possiamo chiederci il perché non può fare altrimenti, perché il suo nome è amore, il suo nome è dono gratuito, il suo nome è misericordia. Riprendendo la vicenda della madre single, Francesco commenta che precarietà e solitudine sono pericolose, minacciano lo stomaco, ma possono inaridire anche l'anima.
La forma de combattere questa precarietà.
Il modo di combattere questa precarietà e questo isolamento va dato a diversi livelli. Uno è attraverso leggi che proteggano e garantiscano il minimo necessario affinché ogni famiglia e ogni persona possa crescere, l'altro è mettersi al servizio degli altri. Il Papa denuncia poi il rischio che oggi le società si trovano a fronteggiare. Oggi vediamo su diversi fronti come la famiglia venga indebolita e messa in discussione, come si crede che essa sia un modello ormai superato e incapace di trovare posto all'interno delle nostre società, che sotto il pretesto della modernità sempre più favoriscono un sistema basato sul modello dell'isolamento. Certo, afferma il Papa, vivere in famiglia non sempre è facile, spesso è doloroso e faticoso, ma conclude... Preferisco una famiglia ferita che ogni giorno cerca di coniugare l'amore a una società malata per la chiusura e la comodità della paura di amare.
La mattina di lunedì il Papa l'ha dedicata interamente all'incontro con il mondo indigeno, con la messa con le comunità indigene in Chiapas, a San Cristobal, e poi un pranzo molto particolare con i rappresentanti appunto delle comunità indigene. E di tutto questo ci parla Alessandro Guarasci.
Il Papa si rivolge direttamente agli indigeni qui presenti, riconosce piena dignità a questi popoli, dice, spesso esclusi dalla società. Alcuni hanno considerato inferiori i loro valori, la loro cultura, le loro tradizioni. Altri, ammagliati dal potere, dal denaro e dalle leggi del mercato, li hanno spogliati delle loro terre o hanno realizzato opere che le inquinavano. Che tristezza! Dunque, continua il Papa, quanto farebbe bene a tutti noi fare un esame di coscienza e imparare a dire perdono.
Perdon, hermanos.
Questa è una zona tra le più belle del mondo, con un tesoro naturalistico da conservare, e così il Papa riprende l'enciclica Laudato Si, dedicata alla tutela della terra.
Esta hermana clama por el daño que
Questa sorella protesta per il male che le provochiamo a causa dell'uso irresponsabile, dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c'è nel cuore umano ferito dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo nel suolo, nell'acqua, nell'aria e negli esseri viventi, dice il Papa. Per questo, fra i poveri più abbandonati e maltrattati, c'è la nostra oppressa e devastata terra che geme e soffre le doglie del parto. E questo perché, continua il Papa, la sfida ambientale che viviamo e le sue radici umane ci toccano tutti e ci interpella. Non possiamo più far finta di niente di fronte a una delle maggiori crisi ambientali della storia. Da Città del Messico, Alessandro Guarasci, Radio Vaticana.
Semilla del re.
E torniamo alla giornata di domenica, che si è conclusa con un appuntamento molto commovente. Il Papa ha voluto intensamente la visita all'ospedale pediatrico Federico Gomez di Città del Messico. Un incontro con i bambini, uno scambio di doni, tante fotografie e tanti abbracci. Davvero una cosa molto particolare. Amedeo Lo Monaco.
Il rintocco della campana, suonata da due bambini guariti dal cancro proprio per suggellare la loro vittoria contro la malattia, e il canto dell'Ave Maria, intonata da una giovane paziente, sono alcuni dei suoni che hanno scandito l'incontro di Papa Francesco con 36 bambini e la visita nel reparto oncologico dell'ospedale. L'emozione scolpita negli occhi, nei sorrisi e nei volti dei bambini si è riflessa nello sguardo amorevole di Papa Francesco, colmo di gratitudine.
Grazie per il carino che tiene nel recibirmi.
Grazie per l'affetto che avete nell'accogliermi. Grazie, ha detto il Santo Padre, perché vedo l'affetto con cui siete curati e accompagnati. Grazie per lo sforzo di tanti che stanno facendo del loro meglio perché possiate riprendervi presto. È così importante sentirsi curati e accompagnati, sentirsi amati e sapere che state cercando il modo migliore di curarci. Per tutte queste persone dico grazie. Alla gratitudine, ha poi detto il pontefice, si aggiunge il desiderio di benedire. Desidero benedirvi, voglio chiedere a Dio, ha detto il Santo Padre, che vi benedica tutte le persone che non solo con i medicinali, bensì con la affettoterapia, aiutano perché questo tempo sia vissuto con più gioia.
La mattina di domenica il Papa ha celebrato la messa presso il Centro Studi Superiori di Ecatepec, sempre in una zona un po' lontana da Città del Messico, ma nell'area della città, di Città del Messico. Una celebrazione per tutti i fedeli laici, una celebrazione a tutto campo. Alessandro Guarasci.
In 300.000 circa hanno accolto il Papa a Ecatepec, un entusiasmo che è andato oltre ogni previsione. La gente è arrivata nella notte per occupare i posti più vicini al pontefice. Davanti all'altare un tappeto di fiori, accanto una riproduzione dell'icona della Madonna di Guadalupe. Nell'omelia il Papa parla della conversione che deve avvenire durante la Quaresima, dunque no a una società per pochi. Quante volte sperimentiamo nella nostra carne, nella nostra famiglia, in quella dei nostri amici o vicini, il dolore che nasce dal non sentir riconosciuta quella dignità che tutti portiamo dentro? Le tre tentazioni che ha sofferto Cristo cercano di rovinare la verità alla
alla quale siamo chiamati, la ricchezza impossessandoci di beni che sono stati dati a tutti, utilizzandoli solo per me o per i miei, la vanità, ovvero quella ricerca di prestigio basata sulla squalifica continua e costante di quelli che non sono nessuno, l'orgoglio, ossia il porsi su un piano di superiorità di qualunque tipo, sentendo che non si condivide la vita dei comuni mortali. Francesco quindi sottolinea che col demonio non si dialoga, abbiamo scelto Cristo. E nell'Angelus il Papa riprende alcuni temi fondamentali per uno sviluppo pieno di questa terra. Un netto no poi alla violenza.
Una terra che non tenga che llorar.
Una terra che non debba piangere uomini e donne, giovani e bambini che finiscono distrutti nelle mani dei trafficanti della morte. Questa terra ha il sapore della Guadalupana, colei che sempre ci ha preceduto nell'amore.
Madre se nos adelantò nell'amore.
La Guadalupana, l'amore nita, la Madonna di Guadalupe, un'immagine che il Papa ha voluto adorare, davanti al quale, alla quale ha voluto pregare a lungo sabato pomeriggio nella messa celebrata nel santuario di Nostra Signora di Guadalupe, una celebrazione importantissima per tutto il Messico e specialmente importante per Papa Francesco, che teneva molto, l'ha detto anche in aereo, a questo viaggio, a questo momento, a questo incontro. Ancora Alessandro Guarasci.
È il motivo principale per il quale Francesco è venuto in Messico, venerare l'icona della Madonna di Guadalupe, di fronte a cui è sostato in preghiera per diversi minuti e così confermare il paese nella fede. Il santuario sorge laddove nel 1531 l'indio Juan Diego, convertito al cristianesimo, ebbe 5 apparizioni della Madonna. Ma il vero tesoro di questo santuario, dove ogni giorno si celebrano 20 messe, è appunto l'immagine della Vergine, dipinta su un mantello di tela di fibre di un cactus che normalmente resisterebbe non più di 20 anni. Ancora oggi non c'è una spiegazione scientifica per la sua esistenza, una storia che ci fa capire come anche i più umili possono essere un mezzo per costruire il santuario di Dio, come dice il Papa.
Il santuario di Dio.
Il santuario di Dio è la vita dei suoi figli, tutti, in tutte le condizioni, in particolare dei giovani senza futuro, esposti a un'infinità di situazioni dolorose, a rischio, e quella degli anziani senza riconoscimento, dimenticati in tanti angoli. Il santuario di Dio sono le nostre famiglie che hanno bisogno del minimo necessario, continua il Papa, per potersi formare e sostenere. Il santuario di Dio è il volto di tanti che incontriamo nel nostro cammino. Dio dunque risveglia la speranza dei più piccoli, dei sofferenti, degli sfollati e degli emarginati, tutti coloro che sentono di non avere un posto degno di queste terre. Insomma, tutti possono far parte del progetto di Dio e la Madonna percepisce i nostri dolori, le nostre disperazioni, le nostre tristezze. La Madre di Dio ci invita ad essere i suoi messaggeri, ad accompagnare tante vite, asciugare tante lacrime e non solo, a soccorrere i prigionieri, perdonare chi ti ha fatto del male, consolare chi è triste, avere pazienza con gli altri. Fuori dalla Basilica almeno 30.000 persone arrivate fin dalla mattina per poter essere il più vicino possibile al Papa. Al santuario il Papa ha donato una corona per dimostrare la propria filiazione a Maria. Da Città del Messico, Alessandro Guarasci, Radio Vaticana.
Tra i primi incontri di Papa Francesco a Città del Messico, l'incontro con i vescovi di tutto il Messico. Un incontro che si è svolto nella cattedrale di Città del Messico, luogo simbolo e luogo storico. Un incontro che ha voluto significare il senso e anche dare il senso di tutto il viaggio. Gabriella Ceraso.
Entro con passo suave.
Entro con passo delicato in questa casa sacra che la Vergine Morenita domandò. Qui si trova il cuore segreto di ogni messicano. Da subito l'ampio discorso del Papa ai vescovi si centra sul modello della Madonna di Guadalupe. Come vorrei, dice, che fosse lei stessa a recarvi nel profondo dell'anima quanto fluisce dal cuore del Papa.
Anzitutto
la Vergine Morenita ci insegna che l'unica forza capace di conquistare il cuore degli uomini è la tenerezza di Dio, che incanta, piega, scioglie dalle catene. Tornare ad offrire al popolo il grembo della fede cristiana che accoglie e riconcilia, questo chiede il Papa. Chinatevi con delicatezza sull'anima profonda della vostra gente, siate vescovi di sguardo limpido, di anima trasparente, di volto luminoso, non abbiate paura della trasparenza, la Chiesa non ha bisogno dell'oscurità per lavorare, il vostro sguardo testimonia al popolo di aver visto Gesù, altrimenti le vostre parole risulteranno solo figure retoriche vuote. Con un profondo sguardo pastorale il Papa raccomanda alla Chiesa messicana che ha di fronte sul modello della Vergine Vergine Morenita di custodire e proteggere il volto degli uomini che bussano alla sua porta. No dunque al clericalismo e all'autoreferenzialità. Non c'è bisogno di principi, dice, ma di una comunità di testimoni del Signore. Unità e comunione, questo lascia loro, insieme alla raccomandazione allo zelo missionario e alla formazione dei laici. Ma ai vescovi il Papa raccomanda in particolare i giovani, specie ai tanti sedotti dal narcotraffico.
La proporzione del fenomeno.
La proporzione, la complessità, l'immensità di questa metastasi che divora esigono coraggio profetico e un serio progetto pastorale a partire dal coinvolgimento di famiglie, comunità, scuole e politica.
Una mirada de singular delicatezza.
In particolare uno sguardo di delicatezza, il Papa lo chiede ai vescovi per i popoli indigeni e le loro culture non di rado massacrate. Il Messico ha bisogno delle sue radici amerinde per non rimanere in un enigma irrisolto. Dunque è importante che agli indigeni venga riconosciuta la ricchezza e la fecondità della loro presenza. Ai vescovi il compito di ricordare la potenza delle radici, custodire la memoria, suscitare la speranza, contribuire all'unità, alla riconciliazione e all'integrazione della nazione. Ma l'ultima parola del Papa al termine del suo ampio discorso ai vescovi è per la sfida delle migrazioni. Milioni di figli lasciano il Messico, le loro radici e le loro famiglie.
Hermanos, que su corazone sean
fratelli, che i vostri cuori siano capaci di seguirli oltre le frontiere, perché non si trasformino in esiliati di se stessi. Testimoniate uniti che la Chiesa è custode di una visione unitaria dell'uomo e non può accettare che sia ridotto a mera risorsa umana.
Il primo incontro di Papa Francesco con il Messico è stato naturalmente quello con le autorità civili, la società civile, il corpo diplomatico. Un incontro che si è svolto con il presidente degli Stati Uniti messicani e si è svolto naturalmente nel palazzo più importante, e cioè il palazzo della Presidenza della Repubblica, il Palazzo Nazionale di Città del Messico. E di questo ci parla ancora Alessandro Guarasci.
Il Papa ricorda il valore dei giovani, circa la metà degli abitanti di questo paese. Un popolo ricco di gioventù, dice, è un popolo capace di rinnovarsi, di trasformarsi. È un invito a sollevare lo sguardo con entusiasmo verso il futuro e al tempo stesso ci sfida positivamente nel presente. Per questo il bene comune deve essere una priorità per tutti.
L'esperienza nos demuestra.
Ogni volta che cerchiamo la via del privilegio o dei benefici per pochi a scapito del bene di tutti, presto o tardi la vita sociale si trasforma in un terreno fertile per la corruzione, il narcotraffico, l'esclusione delle culture diverse, la violenza e persino per il traffico di persone, il sequestro e la morte che causano sofferenza e che frenano lo sviluppo. Sono questi i mali di un paese che, seppur generoso e accogliente, è conosciuto anche per i 27.000 desaparecidos, vittime di interessi sordidi. L'accordo tra le forze politiche e sociali, ora come in passato, è fondamentale nella ricerca del bene comune e nella promozione della dignità umana. E qui l'appello ai politici.
Allo dirigentes della vita sociale, culturale e politica.
Ai responsabili della vita sociale, culturale e politica compete, in modo speciale, lavorare per offrire a tutti i cittadini l'opportunità di essere degni protagonisti del loro destino, nella famiglia, in tutti gli ambiti nei quali si sviluppa la socialità umana, aiutandoli a trovare un effettivo accesso ai beni materiali e spirituali indispensabili. Francesco sottolinea dunque abitazione adeguata, lavoro degno, alimentazione e giustizia reale, una sicurezza effettiva, un ambiente sano e pacifico. Da Città del Messico, Alessandro Guarasci, Radio Vaticana.
Questo viaggio in Messico per Papa Francesco è iniziato con una sosta davvero particolare a Cuba, l'incontro privato tra il patriarca di Mosca e di tutta la Russia e Papa Francesco, il Papa di Roma. Il primo incontro tra il Papa e il patriarca di Mosca, non naturalmente il primo incontro con il mondo ortodosso, un dialogo che è iniziato almeno 50 anni fa, ma probabilmente un incontro che rimarrà nella storia. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
Sono entrati insieme, si sono seduti l'uno accanto all'altro per la firma della dichiarazione congiunta al termine dell'incontro privato. Un momento davvero emozionante in cui Francesco e Kirill si sono abbracciati nuovamente, così come fatto all'inizio dell'incontro, quando il Papa più volte aveva definito il patriarca fratello. Due ore di colloquio riassunte nei brevi interventi a braccio in cui entrambi hanno ribadito la forte fraternità delle due chiese.
Hablamos como hermanos, tenemos el mismo bautismo.
Abbiamo parlato come fratelli, ha detto il Papa. Abbiamo lo stesso battesimo, ci siamo trovati d'accordo che l'unità si costruisce nel cammino. Francesco ha quindi sottolineato che nel colloquio sono venute fuori una serie di iniziative a suo giudizio fattibili e realizzabili e ha quindi ringraziato fortemente il presidente cubano Raúl Castro per la sua disponibilità.
Si sigue así. Cuba sarà la capitale dell'unità.
Se continua così, ha aggiunto, Cuba sarà capitale dell'unità. un'unità tra le due chiese richiamata da Kirill, che ha parlato di discussione fraterna, con piena comprensione e responsabilità per le chiese di ciascuno e per il futuro del cristianesimo. Le due chiese, ha quindi concluso il patriarca, potranno lavorare assieme affinché non ci sia più una guerra, affinché ovunque la vita umana sia rispettata, perché si rafforzino le fondamenta della morale, della famiglia e della persona. Si è quindi così concluso un appuntamento storico che Francesco, ancora prima di iniziare, aveva definito come volontà di Dio.
Un appuntamento che si è concluso anche con una firma di una dichiarazione comune. Termina così il nostro appuntamento. Grazie a tutti voi. A mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.